18:41, buonasera a tutte e a tutti.
Ciao.
Ben sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Onda Rossa. Questa è Profondo Rosa, trasmissione sui movimenti, la scena e tutto ciò che è LGBTIQ X asterisco Y.
Vabbè, battuta scontatissima.
Vabbè, qualcosa dobbiamo dirci, come dire, portatori, decantatori, raccontatori, raccontatrici.
Sì, sì.
Che stiamo a fare qua?
Narriamo. Del resto non si dice che mancano le narrazioni.
Esatto, sì, infatti. Noi ci siamo assunti questo arduo compito. Bah.
Sì, certo, vero, narrazioni che devono sostituire il comunismo, insomma, io non me la sentirei, ecco.
No, no, ognuno si deve, come dire, avere l'idea precisa dei propri limiti. Una cosa necessaria questa, assolutamente.
Ma, e poi perché sostituirla, insomma, questo comunismo?
No, assolutamente, non me sta strabene.
Anche a me
come
mi va bene.
C'è stato raccontato. E come a volte anche è stato fatto o si è provato a farlo. Comunque anche questa radio è difficile a farsi, però più o meno ci proviamo dagli 87.9, ci proviamo su www.ondarossa.info, che è il nostro sito. E mentre così parte un delirio. Aspettate. Ah, vabbè. Parte più che altro un loop di sigla che non mi piace. Io metterei quest'altra cosa qui che mi pare più consona.
Accidenti.
Allora, eravamo rimasti a www.ondarossa.info, ma vi ricordo anche lo 06 49 17 50 come contatto telefonico. Per chi ancora ce l'ha, 06 44 63 616 che è il numero di fax.
Non ce l'ha nessuno.
Non è vero.
Oh, non arriva niente.
Non è vero. Arriva.
Ma sempre la carta chimica che
no, sarà... no, arrivano ormai su una casella di posta.
Ah, vabbè.
Siamo
allora
evoluti anche lì, eh? Però sì, chi li manda lo manda non con la carta chimica, però con appunto il fax simile. Quindi lo fa passare attraverso un lettore ottico e poi lo manda attraverso la linea telefonica. Lo strumento è sempre quello.
Sai dove è rimasta la carta chimica? Così voglio lanciare una polemica e non c'entra niente. Per chi fa l'abbonamento dell'ATAC? Tu compri l'abbonamento mensile, annuale, eccetera eccetera, e lo compri tipo dal tabaccaio e quello se lo fa con quella macchinetta,
quella
sai?
Della Sisal dell'automatica,
sì. E te lo fa con la carta chimica, giro di 7-8
sì,
giorni
è finita,
si cancella e non si vede più, e quindi tu ogni mese, se fai il mensile, ti devi fare la fotocopia.
E quindi andare in giro con la fotocopia della cosa
perché
se no ti fermano, sì. E non conta.
Ma dice, si potrebbe risolvere questo problema?
Sì, basterebbe, cioè, non farlo sulla carta chimica. Ma se vedi i trabiccoli che c'hanno dentro i tabaccai per fare queste cose, sono pre-fax ancora, secondo me. Insomma, non si è evoluto molto il sistema, è quello da schedina poi fondamentalmente.
Ho capito.
Che te devo dire? Misteri così dell'evoluzione tecnologica delle aziende, perché poi in fondo quelli hanno un appalto gigantesco, però sempre aziendona privata sono, insomma, l'automatica, lo sappiamo.
Ah, sì, certo.
Bene o male di chi è, quindi.
Vampiri.
Mamma mia. Vabbè, per concludere la carrellata di contatti, vi ricordo anche profondorosa.noblogs.org, il nostro blog aggiornatissimo con tutte le ultime trasmissioni.
Sì, lo devo ricordare io, profondorosa.noblogs.org e anche profondorosa chiocciolaondarossa.info. Scriveteci. Ma te l'ha guardata la mail? Magari ci hanno scritto.
Sì, sì, no, ci scrivono, voglio.
Chi ci scrive?
Che te frega.
Come mi frega.
L'importante è che lo facciano.
Sì, sì. Poi te lo tieni per te, però, non ho capito.
Vabbè.
Vabbè.
No, in realtà non ci scrive mai nessuno, però.
Dai, scriveteci, scriveteci.
Sulle note di questo xilofono partiamo con le nostre così cavalcate riguardanti, penso ormai per l'ultima puntata, questo libro Pour quoi les gays sont passés à droite,
modulazione
di cui parliamo insomma già da 2 o 3 settimane circa, più o meno,
sì, no? Sì.
Sì, 3 settimane, forse questa è la quarta se non mi ricordo male. E, insomma,
siamo anche andati molto oltre, insomma è stato, come dire, uno strumento, un pretesto,
sì, un pretesto per parlare di varie cose, magari come anticipato insomma sarà anche il preludio per ritornare a parlare anche di omonazionalismo, di questioni riguardanti appunto i gruppi e le problematiche riguardanti appunto i gruppi, chiamiamoli così, di queer of Islam, queer of color, che dir si voglia, quindi di situazioni che all'interno comunque di contesti culturali o religiosi come quello appunto islamico, quello appunto delle persone di colore, rivendicano appunto delle istanze riguardanti il mondo LGBT e dei rapporti fra, magari fra mondo LGBT più o meno mainstream o comunque più o meno bianco rispetto insomma a questo tipo di istanze. Questo penso sia uno delle cornici abbastanza forti che andremo così a scandagliare nelle prossime settimane.
Sì, non dirò niente di più preciso perché non dirò niente, però insomma forse si vedrà qualcosa di divertente da questo punto di vista anche nella campagna elettorale nostrana, insomma.
Sì, già sì, così se ne sente qualcuna in giro, eh?
Bisogna decidere appunto chi è che strumentalizza chi.
Quello sempre abbastanza, lo vedremo forse successivamente alla campagna elettorale, quindi dopo le elezioni sicuramente. Solitamente insomma io un'idea abbastanza precisa ce l'ho, di sicuro anche in questa campagna elettorale ci troveremo a che fare, forse per l'Italia è un po' la prima volta, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa riguardo insomma le campagne elettorali e anche i singoli personaggi, singoli politici veri e propri, omosessuali dichiarati o comunque che hanno aperto delle strade, no, alle istanze dei movimenti o comunque dei gruppi LGBT, e di come necessariamente nel panorama insomma che andavamo a raffrontare all'interno di questo libro, che è appunto il panorama un po' anche della destra europea e dei suoi rapporti con l'omosessualità e viceversa, se ne sono viste insomma di abbastanza interessanti. Di sicuro la parabola di Fortuyn è quella più pregnante sotto questo punto di vista, che farà non lo so, è un caso un po' isolato però allo stesso tempo che fa scuola, e penso che chiunque a partire dalla Le Pen stessa in qualche modo possa far riferimento a questo esempio importantissimo per attirare, no, in questa tela che bene o male si sta tessendo, che è quella appunto dell'omonazionalismo, insomma varie stanze del mondo LGBT, in particolare di quello gay maschile, che è sicuramente quello più sensibile a determinati richiami, come abbiamo più volte detto nelle ultime puntate, possiamo farlo, no, questo lavoro da qui a, quando è, il 24 febbraio, il 22 febbraio, adesso non
24,
mi ricordo, 24,
24, mi pare,
che sarà il giorno delle elezioni, di andare un po' a vedere la campagna elettorale e vedere insomma i vari posizionamenti rispetto all'omosessualità, sia dei vari schieramenti, ma anche poi dei singoli e delle singole che verranno presentate nelle elezioni, perché comunque insomma secondo me anche questo tipo di competizione che si sta per svolgere in Italia sarà interessante sotto questo punto di vista.
Sì, vediamo se l'Italia è diventata europea da questo punto di vista, cioè l'europeismo sta nel, insomma, nel discorso che stiamo facendo, sta nel fatto che un Fortuyn in Olanda e poi anche una Le Pen in Francia, cioè hanno molto, chi, quindi insomma si parla di destre estreme, ultra neoliberista per quanto riguarda Fortuyn, fascista per quanto riguarda la Le Pen, si tratta appunto di destre estreme che hanno capito, hanno fatto un ragionamento molto lineare, cioè serve la costruzione del nemico, quindi serve individuare quale nemico, e se per nemico si assume l'immigrazione dai paesi arabi, che sembra insomma quella più facile in qualche modo, dire che lo si fa, che come dire, si combatte quel tipo di immigrazione anche a nome dei gay, sostanzialmente, significa allargare il proprio bacino elettorale e contemporaneamente ripulirsi la faccia, soprattutto per quanto riguarda la Le Pen. Questa è una pratica, come dicevamo nelle puntate scorse, che le destre europee hanno cavalcato parecchio dal 2001 in poi, insomma, dal conclamarsi dello scontro di civiltà cosiddetto in poi. In Italia però questo fino ad oggi è successo poco perché c'è il Vaticano, e quindi comunque non si può stare dalla parte dei gay, anche se sono bianchi, eccetera, eccetera.
Sicuramente ci sono state le avvisaglie comunque di come dire, di mi viene il termine, comunque quando si tentano di annettere qualcosa a qualcos'altro, no? Di inclusione, ecco, diciamo così, all'interno sicuramente di una insomma di una forma abbastanza importante che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, che è proprio questa della meccanica inclusione-esclusione. Di sicuro insomma le politiche securitarie e il rapporto fra Europa e immigrazione ha cambiato abbastanza le carte in tavola riguardo appunto alle politiche identitarie, al come ci si sente parte di qualcosa, e al fatto che comunque l'inclusione di anche delle cosiddette minoranze, che possono essere le donne piuttosto che gli omosessuali, i gay, le lesbiche, le trans, no, perché non ce le mettiamo assolutamente, anzi le mettiamo sicuramente alla parte, insomma, perché 99 su 100 sono comunque considerate un qualche cosa di neanche definibile dal punto di vista dell'essere umano. Diciamo appunto l'inclusione insomma di queste cosiddette minoranze può avvenire solo a discapito dell'esclusione di qualcun altro, cioè questo è proprio il paradigma del mondo nel quale viviamo, della fortezza Europa, e nel caso specifico, infatti, facendo riferimento alla Francia, è necessario per i francesi andare a ritirare fuori delle retoriche come quella per esempio sulla Repubblica, che per loro rappresenta un po', come dire, un qualche cosa di intoccabile, uno dei sacri riferimenti a cui tutti i francesi si rifanno. Ricordiamoci che insomma dopo la Rivoluzione Francese e quindi l'instaurazione della Repubblica, poi vabbè c'è stato il periodo di Napoleone, eccetera, eccetera,
ci sono state varie di Repubbliche, però insomma, siamo piuttosto avanti con i numeri.
Assolutamente, sono stati comunque il primo esempio sicuramente di Repubblica per come la conosciamo nel mondo della modernità, quindi basata sul concetto di egalité, fraternité, liberté, eccetera, eccetera. Di sicuro, diciamo, quello è un paradigma, penso, intoccabile, che fa parte, no, di quelle cose che all'interno di una determinata cultura, in un determinato paese, non si possono assolutamente, come dire, neanche sfiorare. E
dai. Pareva fosse così per l'antifascismo in Italia.
Infatti ci arrivavo. insomma, di quelle cose che non si possono sfiorare, che nel caso specifico, soprattutto Nel momento in cui in Francia, diciamo, le voci dei migranti, delle migranti, ha iniziato a più che a farsi sentire, a farsi vedere, a avere un eco, a essere preponderante soprattutto nelle periferie. Ricordiamoci che in Francia c'è tutta una questione riguardante ad esempio il velo, ne abbiamo parlato più volte, è una cosa, il velo islamico parlo, è una cosa che chiaramente ha delle connotazioni religiose, però ha molto delle connotazioni di, come dire, differenziazione e specificità proprio identitaria rispetto alla cultura dominante, no? Molto spesso i ragazzi e le ragazze in particolare, che sono insomma quelle che poi lo portano all'interno insomma della cultura francese, vedono nel velo un modo per appunto rimarcare la propria differenza, la propria diversità rispetto alla cultura dominante, e questo chiaramente non ne fa una sottocultura, per come a livello magari sociologico sono state così raccontate soprattutto negli anni 70 e 80, però ne fa un elemento proprio di differenza rispetto, diciamo, al linguaggio dominante del potere di un determinato stato. Ora chiaramente nella Francia il discorso della Repubblica è servito per, come dire, rimettere a posto tutte queste questioni, eliminare e dare una cesura netta rispetto alle forme così di differenziazione, rispetto a un'uniformazione generalizzata riguardo all'essere francesi, ed ecco là che rispunta insomma il nazionalismo da dove meno te l'aspetti, in qualche modo.
Sì, senza dubbio, insomma, in Francia è un dibattito anche passato, insomma, sui media mainstream in maniera molto ampia, perché già, come dire, negli anni 90 una dei grandi dibattiti pubblici francesi, appunto, come dicevi tu, gira intorno al velo, e quindi diventa, come dire, la liceità o meno di indossare simboli religiosi. È un dibattito che si fa talmente ampio anche a livello istituzionale che viene istituita una commissione, la commissione Stasi, la commissione sull'applicazione del principio di laicità nella Repubblica, che è stata una commissione che è stata impiantata nel luglio del 2003 dall'allora presidente Chirac. Questa commissione finì i lavori sempre nel 2003, alla fine dell'anno, a dicembre, e dai lavori di questa commissione, peraltro insomma si possono ancora andare a leggere, si trova facilmente su internet, insomma, nasce la legge del 2004 francese, che mette al bando dalle scuole pubbliche il velo islamico e tutti i simboli manifesti, dice la legge, delle religioni, insomma. Certo, tutto ciò mostra, appunto, l'autore del libro, stavamo seguendo la strada, dice, mostra un paese ossessionato dal problema. Problema ovviamente dal punto di vista di chi ne è ossessionato, delle comunità immigrate. E tanto che la Strad, in questo libro di cui stiamo parlando da varie puntate, si sofferma molto sul comunitarismo o non comunitarismo, cioè dice che in Francia negli anni 80 si sono appunto formate le varie comunità etniche, insomma, derivate da paesi fuori dall'Europa, e anche la comunità gay si definiva appunto comunità, in un momento in cui, fra l'altro, fare comunità per i gay era anche molto funzionale all'emergenza che si stava affrontando, che era quella appunto AIDS, che di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa. All'inizio degli anni 2000 invece la parola comunità assume connotazioni negative nel dibattito pubblico francese, soprattutto in merito all'Islam, e quindi non si parla più innanzitutto di comunità, ma si usa sempre la parola comunitarismo nel dibattito francese, e comunitarismo diventa subito l'anticamera del terrorismo. Insomma, siamo appunto al post Twin Tower, quindi quello è il contesto internazionale in cui questo dibattito si dipana, e quindi comunitarismo, odio, estremismo diventano idee compatte, e almeno la Strad, l'autore di Pourquoi les gays sont passés à droite, lo interpreta così, dice anche, come dire, nel mondo gay si abbandona l'idea di comunità e si sente la comunità, l'idea di comunità come lobby o addirittura come setta, perché in qualche modo si sente il bisogno bisogno di rispolverare, come dicevi tu prima, l'universalismo repubblicano, che è evidentemente il contrario del comunitarismo.
Di sicuro, cioè, la questione del comunitarismo si porta appresso dei territori. Questa, diciamo, secondo me è la questione più problematica, ovvero che mentre la comunità, per come l'abbiamo intesa probabilmente prima degli anni 90, era un luogo di affinità fra persone, no? Che si ritrovavano sulla base di relazioni, poi fondamentalmente, no? Che si instaurano fra le persone sulla base appunto di affinità, che possono essere in questo caso il lottare insieme per come dire, scardinare, no, l'omofobia, scardinare un mondo basato, no, sull'esclusione di chi ama le persone del proprio stesso sesso, fa l'amore con le persone del proprio stesso sesso. Da dopo gli anni 90, da dopo che comincia l'ondata migratoria in Europa, la questione comunità diventa un qualche cosa di strettamente collegato col territorio, cioè se lo porta appresso anche fuori da dove c'era prima il territorio. Chiaramente la reazione, no, a questo fatto diventa il ritornare a un altro territorio, che è quello del territorio nazionale. A me ha fatto molta impressione e mi dà anche l'idea del fatto di come a volte sia praticamente impossibile tentare come dire, di instaurare delle forme così anche di governamentalità che siano basate sul multiculturalismo. Dei viaggi in Canada o in Canada, a che dir si voglia, il Canada forse è più la parte, una volta lo chiamavamo così perché lo identifichiamo più con il Quebec e quindi il lato francese, al di là del fatto che il Quebec è uno degli stati tipo la pianura padana, cioè nel senso di quelli che si vuole staccare, che se ne vuole andare. Perché chiaramente
è il più ricco, il più figo,
eccetera, eccetera. Parla un'altra lingua che non è l'inglese, eccetera, eccetera. L'andare in una città come Toronto, che è veramente un crogiolo di razze, significa incontrarsi con delle comunità che sono sradicate, ma che in riferimento con la costituzione stessa del paese sono auto-apartheidizzate, ovvero ogni comunità sta nel suo circuito culturale, politico, religioso, eccetera, eccetera, si incontra con le altre, ma te quando incontri qualcuno di un'altra razza hai perfettamente, come dire, nella mente preciso quali sono i confini che te non puoi valicare. Perché se no sei razzista, perché se no non sei, in inglese si dice polite, no? Ovvero devi stare sempre molto attento a quelle che sono le istanze culturali della persona che ti sta di fronte. E questo di fatto, come dire, in qualche modo reso molto molto difficile la comunicazione, ma ha reso possibile in realtà una specie di confederazione identitaria basata sull'appartenenza al paese d'origine. Poi chiaramente le razze si mescolano e le culture si mescolano, eccetera, eccetera, però il fatto, no, di tenere sempre presente come fattore necessario ed importante quello delle proprie radici e delle proprie origini distrugge qualsiasi forma, come dire, di possibilità di fare a meno di queste culture, di queste origini, di costruirne altre successive. Il discorso è che mentre da un lato, per quanto riguarda l'immigrazione in Europa, di sicuro è più semplice, ma questo vale per tutte le situazioni di tutti i migranti dovunque nel mondo, cercare di ricostituire, no, una comunità nel paese di emigrazione, perché poi è più semplice la vita, come dire, ci sono le difficoltà di lingua, le difficoltà, no, di organizzazione pure dal punto di vista lavorativo, no? Uno tende sempre a puntare sulla ricostituzione di una comunità, però quando la comunità diventa effettivamente il paradigma e viene poi messa in, come dire, in antitesi rispetto, no, alla comunità nazionale, dello stato di appartenenza, eccetera, eccetera, si arriva a un punto tale, secondo me, in cui diventa tutto un risico. E non c'è assolutamente più possibilità, no, sia di comunicazione ma soprattutto di relazione fra differenze, e questa secondo me la dice lunga proprio sulle forme di fascismo anche all'interno di questo tipo di situazioni.
Ma io non so te, io sinceramente non ho mai apprezzato granché il concetto di comunità, cioè nel senso, anche quando in Italia la scena LGBT tendeva un po' di più di adesso a parlare di comunità, anche se in Italia non è mai stato preponderante, che io ricordi come discorso, a me non mi ha mai convinto, insomma, questa cosa. Innanzitutto perché che vuol dire? Che io devo stare insieme a tutti quelli che vanno a letto con persone. Non è mica detto, insomma, che questa cosa mi torna. Un conto è far parte di un movimento, un conto è far parte di una comunità per quanto riguarda le persone LGBT. E per quanto riguarda invece anche altre comunità, c'è anche un altro discorso. Che insomma, costruire un mondo fatto di comunità etniche giustapposte una accanto all'altra significa anche, io lo voglio vedere dal punto di vista delle donne, delle lesbiche, delle soggettività, diciamo, eccentriche all'eterosessualità obbligatoria, significa anche condannare le persone che fanno parte di quella comunità a restarci dentro. Cioè, nel senso che diventa poi molto difficile costruirsi percorsi di liberazione che vadano oltre i muri della comunità, che in genere è fatta anche di tradizione, di religione, di famiglia. Perché una comunità è un clan familiare allargato alla fine.
Assolutamente sì.
E quindi a me, insomma, mi dà molte perplessità, ecco, come.
Sì, io prima di fare una piccola pausa con un brano musicale, direi che molto probabilmente, ed è uno specchio dei tempi, tutta la questione velo esce fuori da qua, ovvero non ci fosse in qualche modo, come dire, questa necessità di ricreazione di una comunità nazionale in altri confini, questo senza nulla togliere a un passaggio che è più o meno scontato, che succede sempre, ma che si rischia di diventare la cornice di riferimento, soprattutto per chi è giovane. Penso, insomma, alle ragazze che a un certo punto iniziano a portare il velo islamico come mossa, diciamo, controculturale rispetto, no, alla cultura dominante. E far diventare quello la propria sottocultura, la propria, come dire, forma di rivoluzione rispetto, no, all'ordine esistente, significa comunque stare che la retorica, no, della nazionalità vince anche in quell'ambito lì. Io la vedo un po' così, molto dal di fuori di queste dinamiche, perché poi sono apertamente ateo e non conosco neanche bene, come dire, le molle, no, che possono spingere una ragazza magari francese o italiana nata in Italia magari a portare il velo islamico però conosco bene le sottoculture, conosco bene, come dire, le forme di rivolta al presente, per averne anche fatto parte di alcune, insomma, negli ultimi da un po' di anni. E credo che comunque la necessità sia quella sempre non dell'innovazione per l'innovazione, ma del deragliare, no, rispetto al seminato. E quando si ritorna alla comunità, al territorio, alla famiglia, a un qualche cosa che ci ha già raccontato dai nostri padri e dalle nostre madri, 99 su 100 non va bene, insomma, non so dirla in maniera più semplice che così. Credo che, insomma, la politica abbia a che fare con la voglia proprio di scardinare tutto ciò che è famiglia, territorio, nazione, razza, etnia, eccetera eccetera, per cui riproporla anche in termini così di contropotere, di fatto rifonda nuovamente un altro potere, quindi non ci può che dare fastidio, insomma.
Dai, mettiamo un po' di musica e poi continuiamo.
Oh, just like I don't mind. That is how one will make you feel so right. Unite and stop your killing and you fight. Hey! I get a witness for all this misery. There's no need to brother. Everybody can see that it's a one more time in the ghetto. One more time if you please.
Mi dispiace un po' rientrare in voce sulle note di Palestina dei Mattia Bazar. Insomma, la traccia mi fa sempre tanto piacere riascoltare anche a distanza di anni. Insomma, suoni ancora attualissimi, devo dire, insomma, fa pure abbastanza impressione.
Vabbè, magari la rimettiamo dopo.
Sì, sì, ma figurati.
No, vabbè, nel senso, in tutto questo discorso che abbiamo fatto anche per varie puntate, insomma, sull'omonazionalismo e anche sullo starci in qualche modo di segmenti del mondo gay europeo a questa strumentalizzazione delle destre che possiamo chiamare omonazionalismo, che comunque è una relazione, si fa da due parti, non lo fanno solo le destre. Però insomma esiste anche, come dire, l'antagonismo a tutto ciò, ovviamente, anzi noi stessi lo siamo, insomma.
Almeno ci si prova,
ci si prova, poi non è detto che siamo efficaci, però abbiamo posizioni antagoniste a quelle descritte. E esiste anche, come dire, tutto un movimento europeo, soprattutto in Inghilterra, in Germania, in Francia, eccetera, che ha preso parola contro questo. Si parla da una parte anche di figure, come dire, molto note, anche mainstream, se si vuole. Da questi microfoni abbiamo parlato più volte che durante il Pride, mi pare del 2011,
sì.
La Judith Butler era stata invitata a Berlino per ricevere un premio per l'impegno per i diritti civili. Lei andò a Berlino per rifiutare questo premio, per dire che le lesbiche, i gay, le persone queer, trans, eccetera eccetera, dovevano rifiutare il razzismo, e quindi lei non voleva il premio da quel Pride molto
controverso,
dire, molto commerciale anche, quindi molto monazionalista in qualche modo. E si presentò appunto sul palco di questo Pride. In piazza c'erano gruppi collettivi a sostenerla, gruppi collettivi antirazzisti, di LGBT antirazzisti e di Queer of Color, che poi è una definizione che viene ovviamente dall'Inghilterra, ma si tratta sostanzialmente di persone LGBT che vengono da loro stessi, insomma le loro famiglie da fuori dell'Europa, e che hanno avuto voce in questi, cioè si sono presi lo spazio di parola in alcuni paesi europei. Questo in Italia ancora è successo veramente molto poco.
Così volevo solo ricordare che Judith Butler, non saprei come inquadrarla in un mondo mainstream non LGBT e soprattutto non queer, comunque insomma è un'accademica importantissima, una penso dei fari in questo momento per quanto riguarda appunto gli studi di, non direi tanto gli studi di genere ma quanto proprio quello che è chiamato studi queer, quindi post femministi, diciamo così.
Sì, sicuramente una delle filosofe più note al mondo in questo momento, si è molto anche posizionata rispetto per esempio al conflitto in Palestina, insomma in maniera molto esplicita, e sappiamo che nell'Accademia americana questo non, suppongo non sia semplice, insomma.
A parte penso Chomsky che da sempre lo fa. Fra l'altro da ebreo, anche la Butler insomma è una di quelle che si è sempre schierata in un determinato modo rispetto al conflitto palestinese.
Sì, e poi anche insomma rispetto all'imperialismo americano, rispetto alla guerra, Bush, allo scontro di civiltà, eccetera eccetera. Questo è insomma, perché negli ultimi anni poi la Butler ha pubblicato anche poco di
studi queer, certo, si occupa molto più di politica in questi termini qua di cui parliamo adesso, e non a caso probabilmente c'è anche questo tipo di intervento, rientra moltissimo nei discorsi che abbiamo sempre fatto da questi microfoni riguardo a quello che abbiamo definito, non noi ma insomma ormai si definisce in maniera un po' più allargata, pink washing, che in qualche modo insomma è assunto proprio a forma politica di scontro imperialista da parte insomma dello Stato di Israele nei confronti insomma degli stati arabi e della Palestina in particolare.
Tra l'altro mi viene in mente adesso, quindi lo dico in maniera poco precisa, magari lo diremo in maniera più precisa, a aprile prossimo si terrà proprio a New York un convegno sul pink washing, le politiche di Israele e l'omonazionalismo, e una delle animatrici di questo convegno è la Butler, poi ci sono insomma anche altri e altre. Si tratta sempre di un livello molto accademico, però insomma si tratta anche di andarla a fare proprio nel centro,
nel cuore pulsante,
nel cuore pulsante di quei poteri, insomma, quindi credo che una sua rilevanza ce l'abbia tutto ciò, ecco.
Assolutamente sì, da parte nostra noi ci provammo già un paio di anni fa a raccontare di queste cose, due stati fa, organizzando appunto un convegno qui a Roma in cui invitammo Jasbir Puar, che molto probabilmente all'interno insomma di questa panoramica che abbiamo fatto è quella che ha scritto in maniera probabilmente più radicale sull'omonazionalismo, sul pink washing, e fra l'altro da un posizionamento che è poi direttamente insomma da queer of color in qualche modo, anche se chiaramente sia da accademica, in questo caso noi la conosciamo soprattutto come accademica, ma anche insomma da attivista, perché comunque insomma è un'attivista americana però appunto insomma ha avuto una grande risonanza con appunto degli scritti che in qualche modo, come dire, inquadrano in maniera abbastanza precisa il problema nei suoi interventi, soprattutto insomma a quel convegno ci siamo un po', come dire, abbiamo un po' aperto le orecchie, insomma gli occhi riguardo insomma a una situazione che evidentemente è fuori dai confini, dai nostri confini nazionali, assume dei contorni che sono assolutamente più duri e più controversi rispetto a quelli che possiamo ancora per il momento solo immaginare.
Sì, senza dubbio. E comunque appunto i gruppi di Queer of Color esistono in molti paesi europei, si sono una insomma delle produzioni di cui abbiamo parlato molto e che peraltro si può leggere scaricandolo in rete dal sito di Facciamo Breccia in traduzione, parlo di Imperialismo Gay, che è appunto un documento molto accessibile anche nel come testo, che mette insomma in chiaro che cosa significa omonazionalismo, sempre dalla voce di persone queer of color.
Sì, nel caso specifico parliamo dell'Inghilterra, insomma un testo che è girato in maniera importante negli ultimi 2 o 3 anni e che proviene appunto da questo ambito di attivisti di colore in ambito LGBT o queer, che dir si voglia, e che in particolare fra l'altro come dire, va a colpire nel caso specifico tutto un mondo mainstream che assomiglia moltissimo a quello che oggi prende, rischia di prendere, come dire, il sopravvento anche qui in Italia. Parliamo, insomma, di, ne abbiamo parlato più volte, Peter Tatchell e i suoi gruppi in Inghilterra, insomma, in qualche modo rappresentano, come dire, un avamposto così di neoliberismo gay e di istanze che in qualche modo tentano, come dire, di cullare, di inglobare, togliendogli poi direttamente la voce, anche i migranti stessi e le migranti all'interno dell'Inghilterra. È una politica totalmente subdola, no? Quella di, come dire, in qualche modo fare da chioccia e da aiutante delle vittime all'interno, insomma, delle comunità dei migranti, perché comunque si va come dire, a prendersi cura delle persone discriminate all'interno della comunità migrante, anziché, come dire, occuparsi poi dell'omofobia o della vita delle persone all'interno, insomma, di uno stato come quello britannico, che sicuramente non fa, come dire, sconti a nessuno sotto questo punto di vista.
Sì, e poi sappiamo benissimo che mettere le persone nel ruolo di vittima significa renderle immobili e togliergli la possibilità di qualunque percorso di liberazione o di autodeterminazione. E oltretutto Thatcher, insomma, che è un personaggio in Inghilterra molto noto, cioè nel senso che ha accesso quindi anche ai media più letti, ha fatto anche un'altra operazione che peraltro ha avuto le sue ricadute in tutta Europa e anche in Italia, cioè un'operazione direttamente sui media, cioè quella di rimandare in giro una serie di comunicati. In particolare si parla dei comunicati sull'Iran, di cui, insomma, si è parlato anche in Italia, l'Iran che condanna a morte giovani omosessuali. Ovviamente non è che noi stiamo dalla parte
del governo iraniano,
lungi, insomma, lo dico semplicemente per togliere qualunque sospetto, ma quello che invece è un po' più inquietante è che questi comunicati che girano vengono sostanzialmente da fonti paragovernative statunitensi, e solo quelli girano, solo quelli vengono anche tradotti in varie lingue e arrivano anche in Italia, per cui si parla molto della violenza del governo iraniano nei confronti degli omosessuali. Soprattutto se ne parlava nel momento in cui era diventato uno stato canaglia e si, insomma, temeva un conflitto, ma non si parla di quello che succede in paesi a fianco ugualmente violenti, insomma parliamo di paesi, per esempio, della penisola araba, che però, insomma, sono fornitori di petrolio e sicuramente amici,
non fanno parte degli stati canaglia,
amici degli Stati Uniti, eccetera eccetera. E insomma Thatcher in questo c'è entrato molto, come in Italia c'è entrata molto un gruppo che si chiama Everyone e che traduce in italiano comunicati. Noi non sappiamo se in buona o cattiva fede, fatto sta che questi comunicati, insomma, sono stati diffusi, ecco, e solo quelli, appunto. In tutto questo è chiaro che tutte e tutti noi possiamo contrapporci con percorsi antirazzisti, ma che la lotta più importante è quella delle persone che lo vivono sulla propria pelle e da cui noi non possiamo far altro che ascoltare e cercare di costruire percorsi di lotta insieme. In tutto questo, anche se oggi non ci sarà modo di parlarne perché sono le 19:25, esiste anche, come dire, un aspetto meno meno lineare per noi, che è quello di gruppi che non si definiscono Queer of Color ma si definiscono Queer of Islam e quindi rivendicano la propria soggettività LGBT insieme alla propria identità religiosa, e qui diventa più complesso
assolutamente.
Per persone come noi che si dichiarano atee, anticlericali, eccetera eccetera.
Sì, abbiamo comunque fatto della distruzione comunque delle forme religiose anche dentro noi stessi una delle prerogative, insomma, nelle nostre forme di autodeterminazione. E penso pure, cioè, se io ripeto, cioè, questa cosa la dico sempre, nella mia rivoluzione domani non c'è sta comunque nessuna religione, cioè, come dovrebbe essere in qualsiasi rivoluzione, per cui non la vedo proprio come istanza possibile quella del, come dire, del porre all'interno di un contesto religioso determinate istanze, come non me ne frega nulla fondamentalmente, insomma, dei gruppi cattolici gay che ci stanno, ce ne stanno pure parecchi. Sinceramente trovo delle grandissime difficoltà a far arrivare all'interno del mio orizzonte comunicativo i gruppi del queer of Islam. Ma comunque questa è una cosa molto controversa, perché insomma siamo su un crinale veramente complesso.
Sì, è molto controversa, anche perché si parla comunque di gruppi minoritari i gruppi di queer of Islam sono in Gran Bretagna, e quindi non si parla, sì, di gruppi religiosi, di una religione che in quel contesto viene comunque osteggiata in qualche modo,
se non perseguitata, insomma, in qualche modo.
E detto questo, però, insomma, è complesso, non, come dire, anche tra compagni e compagne non abbiamo posizioni univoche su questo, e quindi insomma ci piacerebbe anche discuterne magari per radio con chi ha un altro punto di vista, insomma.
E sarà sicuramente una delle cose che faremo nelle prossime settimane. Io per stasera chiuderei qua, mi sa che il GR non mi sembra che ci sia, anche se forse c'era, ma forse no, boh. Magari da qui ai prossimi 5 minuti lo scopriremo.
Sì, aspettatene anche 10 e se no
buon appetito, e soprattutto buon allegro buon fuoco a seguire. Non so se ci sarà la cicogna nera, di sicuro ci sarà il Noctibus Panis, che da alcune settimane ha ripreso la programmazione all'interno, insomma, del giovedì di Radio Onda Rossa. Chiaramente si tratta di repliche, visto che insomma Fagiolino si trova nel carcere di Perugia, come penso ben sappiate tutte e tutti. E niente, noi per stasera la chiudiamo qua, appuntamento per giovedì prossimo, e un saluto a tutti e a tutte, e un buon ascolto dagli 87.9 di Onda Rossa.
Ciao.